un effetto di questo su una distorsione di...
Devo attaccargli una chitarra?
No. Vabbè, ok.
Ok, come? Questo è morto, ma io devo essere morto la musica
d'oro. No, vabbè, due microfoni su due non credo.
Non è il microfono il problema, è l'amplificatore.
Ok, allora, vabbè, proviamo senza microfono. Questo non lo so.
Abbiamo capito.
Vabbè, dai, fregatene, fallo. Vabbè, allora, vabbè, cominciamo lo stesso. Allora, velocemente, perché già siamo un pochino in ritardo, in realtà avremmo dovuto cominciare da Zanama con un quarto, ma come dicevo prima, Marpi ci osserva, quindi fa in modo che qualcosa vada sempre come dice lui. Allora, cos'è? Perché siamo qua oggi? Innanzitutto dovremmo ringraziare chi ci ospita, perché siamo nell'aula magna della facoltà di scienze naturali, fisiche, di matematica, non so quale sia l'ordine esatto, che ci ospita nel locale dipartimento, appunto, in questa e nelle altre aule in cui saranno le altre attività oggi. Volevamo, diciamo, salutare in particolare il professore Gallo, il presidente del corso di laurea in informatica, che si è sempre, diciamo, è stato sempre disponibile verso queste iniziative. Se vuole dire qualcosa.
Io voglio dire solo due parole, poi altrimenti mi portano altrove. Anzitutto vi porto un saluto, io ieri sono stato a Caltanissetta nell'iniziativa gemella che sta andando molto bene e quindi, come vedete, Linux è presente bene sul territorio. A dispetto di chi ha reti commerciali, evidentemente anche chi non ha reti commerciali riesce ad avere presa. Benvenuti, buon lavoro, vi porto questo benvenuto a nome di tutta la comunità accademica che ho l'onore di rappresentare stamattina. Siamo stati ben lieti, come sempre, di prestare le nostre strutture. Vi chiediamo scusa per i problemi di amplificazione. Dovete comprendere che queste aule vengono usate sostanzialmente 40 ore alla settimana e ogni tanto un sistema usato così tanto ha bisogno di una manutenzione e possono capitare dei piccoli guai. Buona giornata, buon software libero, buon lavoro.
Allora, due parole soltanto su cosa vedremo oggi e di cosa ci occuperemo. Innanzitutto Linux Day è una festa, nel senso che non è un insieme di seminari tecnici ad altissimo livello dove 150 persone di solito capiscono cosa dice il relatore. No, la nostra intenzione è un'altra, quella di farvi vedere cos'è il software libero, cos'è Linux, e magari far venire la curiosità, perché non è l'unica attività che noi realizziamo durante l'anno, ci sono tantissime altre, e quindi è una sorta di assaggio di cosa è il mondo del software libero. In particolare oggi avremo sette interventi, tutti limitati a 10 minuti ciascuno, quindi tranquilli, non ci sarà possibilità, speriamo, di annoiarsi. Il primo sarà un'introduzione al software e alla cultura libera, perché per noi sono strettamente legati i concetti di software libero e di cultura libera, poi vedremo di cosa si tratta. Finalmente al secondo intervento parleremo di Linux, vedremo in brevissima, in due slide, cos'è, e soprattutto affronteremo cercheremo di parlare delle distribuzioni, perché abbiamo visto che moltissime persone hanno difficoltà a cominciare con Linux, perché ci sono tanti Linux, sembra che ci siano tanti Linux. Il terzo intervento sarà di Luigi Toscano e parlerà di software libero non solo per piattaforme GNU Linux, perché il software libero non è legato indissolubilmente soltanto a Linux. Linux è un flavor, una scatola che contiene della roba che è software libero, ma non è l'unica possibilità di avere software libero, di utilizzare software libero. Dopo parleremo di formati aperti, che è un tema che c'è stato sempre caro, lo trattiamo da molti anni e in diversi, diciamo, da diversi aspetti. Forse avevamo ragione, perché negli ultimi due anni in particolare i movimenti verso i formati aperti sono stati unanimi dall'ambito commerciale, aziendale, dai grossi produttori di software e così via. Quindi ne valeva la pena e ne continua a valere la pena. Poi parleremo di... non vi lasciate impressionare il titolo? Parlare del terrorismo in Italia, di Gabriele, di Asbesto. Parleremo del nuovo direttivo a Pisano, nota anche come decreto antiterrorismo. Questo decreto contiene alcuni punti, due in particolare, che incidono pesantemente sui quelli che noi chiamiamo diritti digitali, cioè la capacità delle persone di accedere alle risorse telematiche e informatiche, di utilizzarle liberamente e di poterne fare l'uso opportuno. Questi diritti vengono pesantemente minati da questo decreto, ne parleremo assieme. Poi avremo una brevissima presentazione di Netsukuku. Non so se ne avete sentito parlare, c'è stato anche un articolo su Punto Informatico, su diversi newsgroup, giornali su internet nazionali e internazionali. Netsukuku è un progetto Freaknet che ha come obiettivo quello di realizzare una rete paritaria, quindi peer-to-peer, totalmente libera e guidata dagli stessi utenti. Ce ne parlerà Alt molto succintamente, perché non scenderemo nei dettagli dell'algoritmo, ma dobbiamo vedere cosa, abbiamo intenzione di far vedere cos'è, come funziona. Dopodiché avremo, Mirko, perdone, si è avuto un errore allucinante. Allora, l'autore è Mirko Musumeci, non Musumeci. Stavo scrivendo su Fuscello, probabilmente, non ho guardato. Quando dico parleremo significa tratteremo l'argomento. In realtà parleremo, non sarà sempre un parlare solo nostro, dei rischi reali del TCPA. Probabilmente ne avete sentito parlare, si tratta di Trusted Computing. Vorremmo capire trusted fino a che punto è trusted da parte di chi e nei confronti di chi altro. Credo di aver finito. L'ultimo intervento sarà a cura di tutti, perché si tratta di smanettamento libero, come lo chiamiamo. C'è la possibilità di in una prima parte partecipare al question time, una mezz'oretta di domande e risposte che sicuramente vi verranno in mente e risposte che dovremmo cercare di trovare assieme su quello che è questa giornata, su quello di cui abbiamo parlato. E poi dopo invece la possibilità di vedere nelle altre aule le demo con Linux a bordo, cioè vedere quanto è difficile utilizzare Linux, quanto è difficile farci editing video o farci streaming multimediale, che stiamo già facendo sull'altra aula, sull'aula 2, perché siamo in troppi, qui non ci troviamo tutti, e quindi vedremo questa roba. Ok, non vi andare più di tanto, lascio la parola a Giordano Scuderi, che si occuperà introdurrà il primo talk. Grazie.
Vai tu, vale.
Forse più di
Oggi vi parlerò del software libero, del free software e della cultura del software libero, introducendo alcuni concetti e parlando di GNU e di tutto quello che sta dietro la filosofia del software libero. Allora, intanto un po' di storia. Come nasce il software libero, o free software, che bisogna dire? Nasce nei primi anni 80 all'opera di Richard Stallman al MIT. L'esigenza di Richard Stallman nasce perché in quegli anni tutti i software diventarono proprietari. Dopo decenni di condivisione del software, a un certo punto i software cominciano a diventare proprietari, e per poter modificarli o condividerli con gli altri utenti non era possibile se non firmando degli accordi di non diffusione. Quindi, in sostanza, questo impediva la libera circolazione delle informazioni che vi era stato fino a quel tempo. Chiaramente, in una struttura come quella dove lavorava Richard Stallman, che era un laboratorio di intelligenza artificiale, il problema era più sentito. La regola imposta da questi proprietari del software era che se tu condividevi il software col tuo vicino, eri un pirata. Chiaramente non era neanche possibile fare modifiche a questo software. Perché solo i proprietari erano in grado di farli, perché avevano i sorgenti. Allora, la parola free. In inglese la parola free significa sostanzialmente due cose: può significare gratuito oppure libero. In italiano questo problema non esiste, però molte delle incomprensioni che ci sono state dietro alla parola free software sono derivate appunto dall'ambiguità che c'è in termini inglese. Diciamo, free software si deve intendere come software libero, come può essere la libertà di espressione o di parola, non come software gratuito, anche perché comunque il software libero può anche essere software commerciale, che può essere messo in vendita. Un software è software libero se chi lo usa ha queste quattro libertà, sostanzialmente. Ha la libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo per cui esso lo voglia usare. Ha la libertà di modificare il programma secondo le proprie esigenze, chiaramente per far sì che questa libertà sia possibile è necessario avere il codice sorgente del programma che vogliamo andare a modificare. Ha la libertà di distribuire copie del programma sia gratuitamente che dietro compenso, quindi non c'è una restrizione per quanto riguarda la redistribuzione di software libero a pagamento. È possibile farlo e viene fatto tutt'oggi. Poi ha la libertà di distribuire versioni modificate del programma, cosicché tutta la comunità possa usufruire dei cambiamenti e le eventuali modifiche apportate a quel software. Queste sono le quattro libertà fondamentali. La Free Software Foundation si occupa di promuovere lo sviluppo e la filosofia del software libero. Creare e diffondere la filosofia del software libero. Ha finanziato diversi progetti, cioè è stata fondata sempre da Richard Stallman, e ha finanziato diversi progetti di software, tra cui possiamo ricordare il compilatore GCC e la Shell Bash, ad esempio, ma ce ne sono tanti altri. Ora parliamo del progetto GNU. GNU intanto è un acronimo che vuol dire GNU is not Unix, sarebbe GNU non è Unix. Questo progetto aveva l'obiettivo di creare un sistema operativo completo che fosse compatibile con Unix, dove ogni software all'interno di questo sistema operativo sarebbe stato libero. Per sistema operativo completo intendiamo cioè dal kernel all'interprete dei comandi, all'editor di testi, tutto quello che appunto di cui un utente può avere bisogno nel proprio lavoro. Chiaramente il progetto GNU è ispirato alla filosofia del software libero. Ora parliamo un po' di quelli che sono gli aspetti del diritto. Per far sì che il software rilasciato con licenze libere rimanga tale, sono stati introdotti i permessi d'autore. Il permesso d'autore non è altro che una restrizione che si dà al software rilasciato per far sì che nessuno possa aggiungere ulteriori restrizioni al software rilasciato con licenza libera. Quindi in sostanza tu puoi fare quello che vuoi con quel software, ma non puoi aggiungere ulteriori restrizioni, come ad esempio una restrizione può essere quella di non far modificare a qualcun altro il software che noi stiamo rilasciando con licenza. Questo appunto, come detto, serve per far sì che i software rilasciati con licenza libera, quindi software liberi, rimangano tali anche nelle successive versioni. La GPL è una delle licenze che implementa questo concetto di permesso d'autore ed è utilizzata nella maggior parte del software GNU. Ce ne sono altre come la LessRGPL che sono delle licenze che pongono meno restrizioni e sono state utilizzate di solito per le librerie, per favorirne l'utilizzo anche da parte di software commerciali. Ora, perché GNU Linux? Perché GNU Linux? GNU era un progetto che in realtà doveva includere tutto il sistema operativo. Il problema fu che per creare la parte che si chiama kernel nel sistema operativo, il lavoro fu più lungo di quello che si pensava. Quindi il sistema operativo, in sostanza tutto il sistema era quasi pronto, ma mancava ancora un kernel che fosse completamente funzionante. Nel 91 un finlandese di nome Linus Torvald, che era universitario nell'università di Helsinki, produsse un kernel che era compatibile con Unix, che utilizzava GCC e la shell bash, che poi fu impiegato nel sistema che oggi noi chiamiamo GNU Linux. Quindi GNU Linux non è altro che un sistema GNU che utilizza il kernel Linux. Da questo deriva la doppia, quindi chiamarlo solo Linux è riduttivo, perché praticamente siamo con Linux e ci riferiamo solo al kernel, non al sistema operativo completo. Poi molto spesso si confondono i due concetti free software e open source. La differenza tra queste due parole sta nei loro valori, sono due movimenti distinti. Per il movimento open source, il fatto che il software debba essere libero è un problema pratico, non è un problema di etica. Invece per il movimento del software libero, il software non libero è un problema sociale. E l'unica soluzione è appunto il software libero. Quindi ci sono molti temi su cui differiscono eticamente, anche se poi riescono a collaborare fianco a fianco i due movimenti. Adesso diamo una breve introduzione di come nacque Unix, visto che poi dovrà parlare di Linux. Allora, Unix nacque da un progetto, inizialmente fu un progetto di AT&T che voleva creare un sistema chiamato Multix. All'epoca questo sistema, siccome ritenuto troppo complessa la realizzazione, fu abbandonato e due ricercatori indipendenti ne continuarono lo sviluppo. Chiamarono il sistema così creato, lo chiamarono Unix. AT&T per problemi politici, cioè per motivazioni politici più che per regalare qualcosa, non mise royalty su questo Unix, e quindi lo mise a disposizione delle università e dei ricercatori, mise a disposizione sia il codice sorgente che le eventuali modifiche che venivano fatte. furono diverse università, tra cui quella di Berkeley, che lo utilizzava. Successivamente, quando i problemi politici erano derivati dal fatto che AT&T all'epoca era in regime di monopolio come società telefonica in America. Successivamente, quando fu smembrata, cominciò a mettere delle royalty sui nuovi sistemi che uscivano. Quindi da Unix System 5 in poi non vi era più la possibilità di accedere al codice sorgente, ma lo mise in vendita. L'università di Berkeley, che aveva utilizzato fino a quel momento lo Unix, però la propria versione di Unix che era chiamata BSD. Da qui nacquero poi tutte le versioni di Unix che noi conosciamo attualmente, perché da Unix System 5 AT&T concesse licenza ad altri produttori, come per esempio Sun, la possibilità di creare la propria versione di Unix. Ora, due riflessioni su quello che è il diritto d'autore attualmente. La legislazione attuale fu creata all'epoca della stampa. Adesso l'hanno riadattata a quello che sono tutte le informazioni digitali, ma all'epoca è stata pensata per favorire la creatività, perché per come era studiato il diritto in quell'epoca non andava a colpire i singoli che fruivano dell'opera protetta dal diritto d'autore, ma colpivano solo quelli che erano i grossi editori che poi facevano le copie di questi libri. Quindi non si aveva una limitazione. Chi è che usufruiva dell'opera non aveva una limitazione per quelli che erano gli usi che ne poteva fare, anche perché quando è stato creato non era possibile, non vi erano gli strumenti che ci sono oggi per la copia dei libri. Quindi comunque è stato pensato per favorire la creatività e non per premiare in qualche modo chi è che aveva creato quest'opera. Difatti, i diritti di proprietà intellettuale sono delle licenze concesse dalla società a chi è che produce l'opera, allo scopo che ho detto prima, appunto perché giova alla società stessa. Come detto, il caso attuale, il caso dei programmi, differisce enormemente da quelli che erano il caso dei libri e la stampa attuale, perché oggi chiunque può fare copie con la tecnologia digitale, può fare copie di un software. Quindi non vi è un'attinenza con quello che per cui è stato creato il sistema dei diritti attuali. Niente, qua sono un po' di link che vorrei segnalare. Sono quello della Free Software Foundation, dell'associazione GNU, il link del FreakNet e quello dell'arco di Catania.
Le domande dopo, sì. Non è vero, sono adesso.
E domande dopo.